era uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Franchi, compagno a Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver l'ora in avanti, voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
E allora torniamo a chiacchierare un po' dai microfoni, sempre 87.9, sempre Radio Onda Rossa, e sempre questo tributo alla memoria di Genova 1960, il 30 giugno, la resistenza operaia di piazza contro i fascisti, sia quelli dichiarati dell'MSI che avevano convocato il congresso nella città, in una città della resistenza, sia quello mascherato di Tambroni che era al governo grazie ai voti dell'MSI. E introduciamo un po' questo ricordo, testimonianza, riflessione con un compagno della radio, Salvo, che salutiamo. Ciao Salvo.
Ciao Arturo, ciao a tutti.
Allora, la canzone Dai. Ovviamente non era casuale, perché no. Reggio Emilia è l'epilogo di questa sequela di momenti di piazza che si innescano il 30 giugno fino al 7 luglio, appunto all'aggressione alla manifestazione pacifica a Reggio Emilia, 5 morti, anche lì però comunque un momento di resistenza di piazza, certo. Praticata dalla massa operaia. E quello che ovviamente chiedo a te, sia perché te lo ricordi, mentre io e molti altri, insomma, compagni e compagne, ascoltatrici e ascoltatori, non c'eravamo e non possiamo inquadrare appunto l'evento, perché chiaramente l'antifascismo è anche una tradizione, però poi le forme in cui si esprime sono molto condizionate dalla fase storica e dal contesto sociale, politico e della lotta di classe. E noi abbiamo l'immaginario riempito dagli scontri del 68 in poi, e nulla sappiamo, poco, o almeno poca traccia c'è nell'immaginario anche di compagni e compagni, di quello che era il clima della lotta di classe dei primi anni 60, in cui si inquadra, insomma, questo evento.
Certo. Ma intanto la prima cosa che mi sento di affermare, perché poi sono quelle cose che non ti dimentichi un po' perché sei pischello, come si dice oggi, le cose che ti succedono da pischello ti rimangono nella mente e forse decidono anche le scelte successive della vita nostra, insomma. E un po' perché appunto ti brucia ancora certe cose, cioè il fatto che quel fenomeno venga, cioè quei fatti, appunto, chiamiamola la strage di Reggio Emilia, a Genova le hanno prese loro, le hanno prese i poliziotti e i carabinieri, a Reggio Emilia si sono rifatti con l'uccisione di quei 5 compagni cui nomi stanno sulla canzone, poi è continuata ancora a Palermo, a Licata, a Catania, alla fine sono contati 11 morti e circa 300-400 feriti, tutti con colpi d'arma da fuoco, quindi non ha scherzato la polizia. Però voglio dire, ecco, diciamo, definirlo soltanto un atto di antifascismo, o se vogliamo anche antifascismo militante, per noi, cioè io ho partecipato a quelli del 6 luglio a Porta San Paolo, perché poi tra l'altro abitavo da quelle parti, è un po' riduttivo secondo me. Io penso che possa essere definito il primo episodio di quel risveglio operaio di cui si parla, Anche perché allora, pur essendo Pischelli, cioè quelli che poi vengono definiti i ragazzi dei maglietti a strisce, cioè allora dai 16, 17, 18 anni si cominciava a lavorare, perché il lavoro si trovava. Ricordiamo, ecco, tu dicevi il quadro è che l'Italia su un piano economico dal 58 comincia quello che viene definito il boom economico, no? Cioè l'Italia sceglie, l'Italia, i potenti d'Italia, i governanti, gli imprenditori, i banchieri decidono questo sviluppo sui consumi, l'Italia si butta sull'elettrodomestico, sull'auto privata, l'economia, grazie anche a molte rimesse degli immigrati che allora andavano in Belgio scambiando carne in miniera, carne operaia, carne proletaria, carne contadina che andava nelle miniere per camionate di carbone, questa è stata la politica democristiana del dopoguerra, ecco, con quelle rimesse anche degli immigrati, insomma, l'Italia ha fatto questo famoso boom. Il boom viene catalogato nel 58. Ora, il problema del quadro politico democristiano, i governi allora erano centristi, era come gestire questo boom economico. Ovviamente all'interno della DC, che è questo partito Moloch, questo partito Stato, c'erano varie tendenze. L'episodio dei voti, di chiedere i voti del MIS, quello che appunto ha fatto poi scatenare la protesta, l'insurrezione degli anni 60, del 60, del luglio 60, non era la prima volta. Il MIS aveva già più volte dato i voti, diceva la DC, non richiesti, però aveva dato i voti a molti governi centristi della DC. C'era stato per esempio un episodio di Adone Zoli, un democristiano di destra, che aveva ottenuto i voti del MIS. Questa volta però l'episodio, come hai ricordato tu, era appunto che quel governo Tambroni, appoggiato dai voti del MIS, concesse di fare al MIS, partito fascista, appunto, il congresso a Genova, medaglia d'oro da resistenza. Genova non solo medaglia d'oro da resistenza come tante altre, ma Genova è una di quelle città che era stata liberata non dagli alleati ma dai partigiani, e che addirittura il generale del corpo d'armata alleato, quando entrò a Genova, la trovò già ordinata, liberata, funzionante, e quindi disse al capo del Comitato di Liberazione Nazionale, va bene che la continui a gestire te, cioè riconobbe l'autorità del movimento partigiano che aveva liberato e gestiva una città. Questo è il quadro di riferimento. Per tornare al significato politico, nella DC c'erano diverse anime, alcuni che volevano far gestire questo sviluppo economico da un blocco di destra, latifondisti, palazzinari, banchieri, finanzieri, e altri che invece volevano l'apertura a sinistra. Perché? Perché sapevano, da parte più lucida, che poi saranno i Fanfani, i Moro, pensavano che un coinvolgimento dei partiti di sinistra e quindi del sindacato poteva permettere un controllo della dinamica salariale, perché l'Italia puntava all'esportazione, quel boom doveva manifestarsi per consumi interni ma anche esportazione. L'esportazione, essendo l'Italia sul terreno delle innovazioni tecnologiche rispetto al resto d'Europa abbastanza arretrato, poteva reggere la competizione internazionale con la politica dei bassi salari. Molti pensavano di ottenere questa politica dei bassi salari con il manganello, la frusta e la repressione. Altri, l'area diciamo cosiddetta sinistra DC, pensava con la cattura, il termine non è mio, la cattura, un termine che ho sentito allora da Pischello nelle sezioni del PC, la cattura della sinistra storica nelle ragnatele, questa è la parola che si usava, nelle ragnatele dell'ambigua sinistra democristiana, i termini che si usavano allora, noi sentivamo i dibattiti nelle sezioni del PC. Ecco, l'episodio Tambroni sta dentro questo scontro, e lì nasce, viene fuori un elemento interessante, perché da una parte c'è uno scontro anche interno alla DC, perché quando il MIS, il Movimento Sociale Italiano, dà i voti al governo Tambroni, che era un monocolore in realtà, molta parte dei democristiani si dimettono da quel governo, tutta la sinistra, no? Lo stesso Moro, Boe, eccetera. Perché? Perché appunto volevano un'altra politica, un'apertura appunto al PSI, e da lì poi, dal dopo Tambroni, iniziò quel percorso che porterà al centro-sinistra, cioè alla cattura del PSI, che si concluderà nel 64. Bene, il Partito Comunista Italiano usava dal 48 usava il doppio binario, il famoso doppio binario Togliattiano. Da una parte stava diciamo, gigionando, come direi, chiacchierando con questa sinistra BC per questa eventuale apertura. E quando quindi successe la vicenda Tambroni, quindi col fatto di questa sorta di insurrezione spontanea di impedire il congresso dei fascisti in una città medaglia d'oro come Genova, eccetera, è chiaro che da una parte il PC spinse perché ci fossero manifestazioni, lo sciopero generale dello stesso 30, cioè lo sciopero generale della CGIL per impedire questo blocco di C fascisti. Dall'altra parte però contrattava con la sinistra di C, con Moro, Fanfani eccetera, quell'altro tipo di politica. Quindi il PC voleva un controllo assoluto sulla piazza. Questo è stato il punto centrale che ha spaccato. Ha cominciato la prima spaccatura della sinistra, viene lì. Il PC voleva, i dirigenti del PC volevano un controllo assoluto della piazza, cioè dire: noi andiamo in piazza, facciamo anche casino, per un po' ve lo lasciamo fare, però attenzione, siccome stiamo trattando, quando vi diciamo di rientrare nelle sezioni, rientrate nelle sezioni. Quella cosa non ha funzionato, perché, ecco, qui è importante i fatti, no? Gli scontri cominciarono il 25 di giugno, quando a Genova, spontaneamente, quando si sapeva che ci sarebbe stato eccetera eccetera, lo sciopero generale era stato fissato per il 30, che poi appunto avvennero gli scontri, però già il 25 giugno, quindi 5 giorni prima, un corteo spontaneo molto grosso, e già lì si manifestarono, si fu questo primo incontro storico di cui nessuno ne parla solo un po' Danilo Montaldi, e del incontro tra studenti e operai. In quel caso gli operai erano i portuali a Genova e quelli dell'Ansaldo, che erano i settori più avanzati della classe operaia genovese. Questo incontro tra studenti genovesi e operai dell'Ansaldo fece questo corteo. Questo corteo però al PC non piacque, perché stava ancora trattando. E poi invece il Tambroni fece il braccio di ferro e si arrivò allo scontro del 30. Ovviamente gli stessi soggetti, cioè lo scontro del 30, lì la PS, i carabinieri le presero, perché gli operai del porto, i Camaldi e gli operai dell'Ansaldo, poi a loro si diciamo, seguì tutta la popolazione proletaria di Genova, e gli studenti scompaginarono in maniera con quel misero addirittura, no? Disarmarono la polizia, la celere, presero sti fucili, ci fecero un rogo, ribaltarono centinaia di camionette, molte di queste andarono a fuoco, e il dirigente di piazza venne buttato nella fontana e si salvò per...
senza volerti interrompere, però vai. Sul filo di questo ricordo per immagini che fai, ci sono alcune righe che mi andrebbe di citare da un articolo del Corriere della Sera uscito il giorno dopo, che faceva la cronaca degli eventi e descriveva la situazione nel momento, insomma, caldo, in questi termini: giovanotti toni muscolosi si applicavano a divellere cassette di immondizia, a staccare dalle pareti di un portico riquadri con i programmi dei cinematografi, a spaccare i cavalletti che recingevano un piccolo cantiere di lavori in piazza dei Ferrari. Nelle mani dei manifestanti comparvero stranamente bombe lacrimogene. La sassaiola contro la polizia era incessante. Un agente fu buttato nella vasca della fontana di piazza dei Ferrari, altri vennero colpiti dalle pietre e andarono sanguinanti a medicarsi. Ecco, diciamo, l'insubordinazione operaia,
certo,
che poi fu anche oggetto di un dibattito interno, se non sbaglio, agli stessi dirigenti del PC, sempre in quest'ansia di non perdere mai il controllo sulla classe e quindi recuperare anche le spinte e quindi anche reinglobare i ragazzi con le magliette a strisce che gli erano
sfuggiti. In realtà sul piano diciamo, la storia ci racconta che anche nella direzione del PC, nel Comitato Centrale, ci furono degli scontri. Io ricordo esattamente quelli nelle sezioni. Io non ero iscritto al PC, ero un pischello, però come tanti allora le sezioni erano aperte agli altri, erano aperte, non erano soltanto per gli iscritti. Noi frequentavamo la sezione della Villetta, quella di Garbatella, una dei più grandi di Roma, e lo scontro, volarono le sedie, me lo ricordo, volarono le sedie su questo fatto che denuncia dei dirigenti, che alcuni facevano della denuncia dei dirigenti del PC, che volevano fermarla, mentre invece ormai era esplosa. E poi su una vittoria, che era la prima dal 48 contro le guardie, contro la repressione demofascista, allora si chiamavano così le guardie, no? Era fatta dai proletari, è chiaro che si voleva continuare. Tant'è vero che il giorno dopo, il 1° luglio, il 30 giugno, ci sta questo scontro vincente di parte proletaria, a un certo punto proprio si arrendono e scappano le PS e Carabinieri. E il giorno dopo si voleva continuare, a Genova si continuò, ma è un po' tutta Italia ormai era già in piedi su quel terreno. Quello sciopero spontaneo fu bloccato. Cioè funziona una cosa abbastanza antipatica a dirla, però è così. L'AMPI, che è ancora tutti quanti oggi sentiamo, fu usata dal PC per frenare, cioè i partigiani del PC andarono in giro e del PSI a dire non va fatta questa, il discorso che poi diventò non accettiamo provocazioni, non diamo spago ai provocatori che allora era la DC, però dice non gli facciamo questo. Cioè loro riuscirono a portare con un ricatto abbastanza fastidioso, che era quello, mentre gli scontri del 30 erano stati coperti dall'AMPI, dall'associazione partigiana e da PC, i successivi dissero se poi vi fate arrestare non vi copriamo, non vi difendiamo, quindi una sorta di ricatto. Quindi lo scontro c'era dentro lo stesso PC. Se si voleva utilizzare quell'inizio di scontro per portarlo avanti e farne uno scontro che poi affrontasse un po' tutto, perché quando allora si diceva fascisti non si intendeva come si intende oggi, che so, Casa Pound, oppure non si intendeva solo il MIS, ma siccome la DC da tempo appunto traccheggiava col MIS, si intendeva il blocco di potere. Quando si diceva siamo i nostri padroni sono i fascisti, cioè il termine padroni e fascisti era un sinonimo, padrone e fascista erano la stessa cosa, governo fascista era più o meno, cioè voglio dire, si voleva portare avanti uno scontro che era antifascista, ma che non doveva essere solo contro i fascisti nominalmente dati, ma contro il sistema di potere. Perché? Perché appunto, e qui ci andrebbe messo un elemento, allora dicevo prima, i Pischelli come me, altri 17, 18, 19 anni, si trovava subito lavoro, ma a che condizioni? È inenarrabile oggi, è inconcepibile, cioè si lavorava 55 ore a settimana, c'era l'apprendistato, cioè ti pagavano la metà, anche se facevi un lavoro come uno diciamo grande, ti pagavano la metà, cioè, c'era un livello di caserma nei posti di lavoro allucinante, oggi impensabile, anche se non è che oggi scherzano,
sempre
però,
più pensabile purtroppo.
Purtroppo sta diventando pensabile, però voglio dire, cioè, dei fatti, quindi la rivolta era sì contro quell'episodio particolarmente provocatorio, no? I fascisti che fanno il congresso a Genova, ma anche da lì partire per rimettere in discussione un po' tutto, tant'è vero che poi appunto gli scontri ci furono a Roma. Tra l'altro a Roma ricordo il povero Luigi Pintor che le prese tante, lo dovremmo portare al pronto soccorso perché rimase colpito da una zoccolata del cavallo, che a Roma caricarono coi cavalli di Inzeo, e la prima carica fu coi cavalli e poi vennero le camionette e qualcuno fu colpito, perché il cavallo è più imprevedibile della camionetta, è difficile diciamo individuare la carica del cavallo, quindi qualcuno fu preso, Pintor, ma lo ricordo, che prese sta zoccolata in faccia e lo portammo poi al pronto soccorso, e tanti altri parlamentari furono allora parlamentari vennero anche aggrediti, no? Terracini, Paglietta e così via. A Roma appunto, e poi dopo continuò, poi ci fu il braccio di ferro grosso di Reggio Emilia, che quella fu proprio una fucilazione a freddo, perché non erano, dalle testimonianze che poi raccontarono, non hanno, cioè, era veramente pacifica quella di Reggio Emilia, di manifestazione, però hanno sparato lì perché appunto era la roccaforte del PC, quindi volevano piegare il PC a più miti consigli. Quindi l'eccidio fu lì, poi fu anche in Sicilia, a Licata, Catania e Palermo, perché però in Sicilia c'era ancora il retaggio delle lotte dell'occupazione delle terre, che era stata in parte sconfitta, che però non era stata del tutto annientata, quel grosso movimento, anche quello un grandissimo movimento, quello dell'occupazione delle terre, per un altro modo proprio di produrre, che è stato una delle più grosse sconfitte dell'Italia del dopoguerra, e che nel 60 non era ancora sedata completamente, per cui quei moti ripresero e lì era talmente veemente lo scontro che la polizia decise di sparare di nuovo e fece altri morti, appunto altri addirittura in Sicilia, dunque grande, 4 a Palermo, 2 a Catania, più o meno un altri 5-6 morti. Questo fu il quadro. E la cosa importante è che poi tutto il mese continuò uno scontro fortissimo nelle sezioni del PC, ma ovunque. Allora si discuteva nelle piazze, nelle strade, nei posti di lavoro, si discuteva molto di questa politica, perché era importante capire che cosa fare, e nel frattempo c'era questo abboccamento tra sinistra democristiana, il Partito Socialista e il PC, che diciamo accompagnava questo sbocco a sinistra, diciamo. Difatti il governo che venne fuori, quando poi Tambrone si dimise, fu Fanfani, che allora Fanfani era di sinistra, poi cambiò idea, però allora era ancora il punto di forza, era lui che guidava Moro in realtà, non il contrario, su questa nuova apertura a sinistra, e Fanfani fece lui il governo con appunto la prima astensione dei socialisti, e poi da lì venne fuori i governi del 62 e del 64 col centrosinistra organico, con il governo Moro-Nenni. Ecco, però il problema appunto è che cioè, quello che dà fastidio in queste ricostruzioni è che viene attribuito soltanto come fatto di lotta antifascista, difesa della democrazia, della Costituzione. Non era quello, è stato il primo episodio di lotta di classe. Non a caso poi le spaccature nel PC cominciano da allora. Usciranno nel 63-64 i primi gruppi ML, poi usciranno altre cose, insomma si profila.
Ricordiamo Piazza Statuto il 62, che quello 62. In pieno centrosinistra comunque, esatto. Diventa una nuova prova dell'insubordinazione operaia, questa volta nel pieno di una vertenza dei metalmeccanici.
Certo, per il contratto firmato da UIL e SIDA separatamente, gli operai non ci vogliono stare e attaccano la sede dell'UIL. Ecco, e da lì comincia proprio quella ripresa operaia, quella lotta di classe che poi vedremo esplodere nel 68-69, cioè le radici stanno esattamente lì, e quindi è più un episodio di lotta di classe che non in cui c'è l'elemento antifascista, ma non soltanto un elemento antifascista per difendere la democrazia, la Costituzione, come ce lo raccontano alcuni così troppo patinati, diciamo.
Sì, beh, purtroppo di quell'altra tradizione, certo. della democrazia progressiva. In realtà appunto tu hai benissimo tratteggiato quella funzione dell'antifascismo di classe come lotta al comando capitalista, esatto. In tutte le sue forme, in quella del governo e in quella dei fascisti, che erano i provocatori dei padroni sostanzialmente.
La funzione, non potendo, quando loro hanno visto i fascisti che non andavano al governo, che quello spazio era chiuso, cominciarono a fare i cani di guardia del padrone. Per tutti gli anni 60 hanno fatto questo, nelle università bloccavano ogni movimento che potesse manifestarsi con le botte, con le manganellate, nelle prime occupazioni di case loro arrivavano prima, i gruppi fascisti arrivavano prima delle guardie a sgombrare, le prime occupazioni di case, io ricordo qui a Roma, prima arrivavano i fascisti pagati dai palazzinari e se li respingevi il giorno dopo arrivava la polizia a sgombrarti, quindi erano proprio per i primi picchetti operai. Ricordo che ci fu proprio un'inchiesta fatta da alcuni compagni sul fatto che in alcune sezioni del MIS avevano costruito proprio un meccanismo chiamato sfondapicchetti, che erano delle macchine molto grosse, delle Volvo, prendevano queste macchine pesanti, che c'erano quelle antiche, che c'erano i predellini, c'erano le persone dentro, 4 persone ai fianchi, e che entravano, caricavano un picchetto per sfondarlo e per togliere quella forma di lotta che era il picchetto, che allora si andava fermando. Quindi diventano lo strumento del padrone per impedire l'avanzata del movimento della lotta di classe, il movimento di lotta.
Va bene, Salvo. Veramente, tu mi avevi detto, mi fai delle domande, io ero sicuro che non ne avresti avuto bisogno.
Scusa,
no, grazie, no, quale scusa, no,
ma... cioè,
ti ringraziamo e anzi, ora facciamo un'altra pausa e poi riprendiamo il ragionamento, il ricordo e la riflessione anche con Vincenzo che...
Perfetto.
Si è reso disponibile per insomma approfittare dell'occasione e ragionare un po' retrospettivamente, ma che ovviamente ci riporta anche a riconsiderazioni sull'oggi.
Esatto, infatti. Bene, un va abbraccio bene. Forte e un saluto anche a Vincenzo, che poi lo sento per radio.
Va bene, ciao Salvo.
Ciao, ciao a tutti.